ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Bentornati a 5Ws for Human Rights, il vostro appuntamento settimanale per conoscere ed approfondire i diritti umani. Trasmettiamo da radiobue.it in collaborazione con l'Archivio Pace Diritti Umani. Io sono Claudia, in studio con me ci sono anche Federica.
Ciao a tutti!
Stefano.
Bentornati!
Letizia.
Ciao!
E Luca in regia.
In questa puntata parleremo di quando sono nati i diritti umani.
Cominciamo dalle parole introduttive del professore Antonio Papisca nel dossier ABC Diritti Umani, che trovate anche sul sito unipd.centrodirittiumani.it. Ascoltiamole insieme.
Quella dei diritti umani è una lunga strada, un percorso di liberazione e promozione umana, fatto di illuminazione del pensiero, dibattiti filosofici, lotte politiche, repressioni sanguinose,
contraddizioni, carcere, ipocrisie, testimonianze e norme giuridiche.
Di tutto questo parleremo durante la puntata, ma prima vi ricordo la pagina Facebook Archivio Pace Diritti Umani, dove potete rispondere alla domanda di questa settimana.
Addentriamoci nel tema di oggi per capire quando i diritti umani hanno iniziato a far parlare di loro.
When? Quando? When? When were human rights born?
Guardate, io vi dico la verità, su date ed eventi sono proprio a zero.
Infatti noi oggi iniziamo proprio da zero.
Beh, ora non dirmi che tutto ebbe inizio quando l'uomo di Neanderthal vide rotolare la prima pietra e iniziò a lavorare alla costruzione della ruota.
No, dai, no, non la prendo così larga. Ma per arrivare al riconoscimento dei diritti umani il percorso è stato veramente lungo.
Allora, da dove iniziamo?
Dal 1215.
E cosa ha a che fare il basso medioevo con i diritti umani?
Pensa che per la prima volta, in quell'anno, un re, Giovanni Senza Terra, si vide costretto, per la rivolta dei suoi baroni, a concedere la Magna Carta Libertatum, che limita in parte i privilegi del re, riconoscendo che anche lui è soggetto alla legge.
Infatti è proprio il periodo in cui i poteri universali del Papa e del Sacro Romano Impero iniziano a decadere e lasciano spazio alla nascita delle monarchie nazionali.
Con la Magna Carta si iniziano a mettere in discussione i rapporti di forza interni alla società e il potere assoluto del sovrano, che riconosce dei diritti anche se solo ai nobili.
Beh, di fatto parliamo di un privilegio, però se consideriamo che ci stiamo riferendo a secoli fa, insomma, proprio un altro mondo, possiamo dire che sicuramente è un bel inizio.
Lo è veramente, perché innesca un processo che dura per secoli fino ai nostri giorni.
Facciamo un salto, passiamo direttamente al 1600.
Il periodo dell'illuminismo, l'epoca in cui filosofi e scienziati aprono le menti, mettendo in discussione tutto ciò che fino ad allora era un dogma.
Si riflette sul ruolo dell'uomo, che torna ad essere centrale nelle arti e anche nelle scienze.
Nel 1689 è grazie al costituzionalismo inglese che viene emanato dal Parlamento il Bill of Rights, in cui si afferma il principio della supremazia della sovranità popolare sul potere dell'autorità reale.
Che in pratica significa riconoscere ruolo del Parlamento rispetto al re e il diritto di voto.
Ma ora rilassiamo le menti e ascoltiamo Jovanotti.
La sua canzone è una critica al sistema economico mondiale che viola quotidianamente i diritti umani, ma solo allo stesso tempo un richiamo alla gente per unirsi e fare qualcosa insieme.
E ora Jovanotti con La vita vale.
Cosa succede? Che succede in giro? Chi vede bianco, chi vede nero? Chi resta in casa, chi se ne va in strada? Che cosa conta, che cosa è vero? Mi han detto che per tenere alti i consumi è necessario far morire i fiumi. Ho letto che le marche dei diamanti han provocato guerre devastanti.
succo d'ananas è insanguinato ed il caffè ha un gusto assai salato. Che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà, che un brevetto di una medicina vale più della vita di una bambina. Posso capire che così si salvaguarda il lavoro, vorrei vedere fosse figlia loro. La conoscenza e la tecnologia a molte strade hanno aperto la via. Il commercio è uno strumento di libertà, ma nel rispetto dei diritti e della dignità, della diversità e dell'ambiente. E allora forza, venite gente, che le speranze non si sono spente. E allora forza, venite gente.
Noi dobbiamo convincerli che la vita vale.
Get up.
Una vita soltanto più di una multinazionale.
Ho saputo che molte banche, coi risparmi delle persone, ci finanziano l'industria bellica, il narcotraffico e la distruzione. Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Vi prego, signori, che state a sentire. Voi che avete il denaro, voi che avete il potere, voi che avete l'accesso, che guidate il progresso, voi che state pensando che cazzo è questo fesso, che fabbricate e vendete prodotti scaduti e i vostri figli li mandate nei migliori istituti, che inquinate le anime, le acque di prati ed i vostri giardini sono tutti curati. Certe volte non vi sentite male, certe volte io mi sento male, ma le speranze non si sono spente.
Viaggio nel tempo, facciamo un salto di altri 100 anni e arriviamo a uno dei momenti più noti, la Rivoluzione francese,
ovvero il 1789.
Quando arrivano la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America e la loro Carta Costituzionale.
Questi documenti cambiano il panorama sancendo il regime, il legame tra principi democratici e diritti fondamentali.
In Francia, Olympe de Gouges aveva tentato di promuovere anche la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, il primo documento che invocava l'uguaglianza tra uomini e donne.
Beh, purtroppo non ha avuto successo, è stata ghigliottinata proprio da chi si faceva promotore dell'uguaglianza. Per i diritti delle donne bisognerà poi infatti aspettare la seconda metà del Novecento.
Infatti, proprio dopo le due guerre mondiali e con la nascita delle Nazioni Unite, che si comincia a dare forma e sostanza ai diritti umani e si arriva al riconoscimento giuridico internazionale.
Ora affidiamo Antonio Papisca, professore emerito dell'Università di Padova e cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace, il compito di raccontarci cosa succede nel Novecento, che rappresenta il momento più importante nella storia dei diritti umani.
Sì?
Intervista!
Là fuori!
Qual era il contesto in cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata adottata e che cosa ha significato a livello internazionale?
È un secolo pieno di contraddizioni, molto vivace, dove si celebrano grandi fasti al negativo, ma anche l'inizio di nuovi fasti tutti al positivo. Esempio al negativo, vedete, il culmine del colonialismo, il culmine dell'apartheid, lo stalinismo, il nazismo, fascismo, i gulag, i campi di concentramento, tutto il peggio dei secoli precedenti viene come a galla, esplode, si esprime nelle forme più efferate e disumane. A metà dello scorso secolo spunta il diritto internazionale dei diritti umani. Quindi un evento che rompe come un incantesimo malefico. E allora abbiamo la sorpresa, chiamiamola così, della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1945-1948. Ha inizio una nuova era nella storia, non soltanto del diritto, ma proprio nella storia plenaria dell'umanità. Cioè comincia un diritto universale, buono e giusto, che pone al centro la persona umana, anzi tutti i membri della famiglia umana, sulla base del principio di eguaglianza. E la bussola bella e pronta per il mondo che si rivelerà poi negli anni successivi, al 45-48, sempre più interdipendente e globalizzato.
Cosa cambia la Dichiarazione Universale nella vita delle persone?
Intanto può dare questa sicurezza, cioè non siamo nel vuoto, non c'è il baratro davanti a noi, c'è una guida, io la chiamo la bussola, che serve non soltanto per darci un po' di sicurezza, soprattutto di speranza nel futuro. È una bussola che ha il carattere della obbligatorietà giuridica per i governanti, innanzitutto. Qui bisogna che i diritti umani entrino nella mente e nel cuore delle persone. Quindi allora ci vuole informazione e ci vuole educazione e formazione. In ambito scolastico e extrascolastico. Insegnamento, educazione sono indicate dalla Dichiarazione Universale come la via principale, primaria per l'affermazione dei diritti umani. Occorre che nel contesto educativo, formativo, si stimoli l'impegno nel sociale e nel politico.
Come vede il futuro dei diritti umani?
Se dovessi dire qual è l'accentuazione ora per i prossimi, io direi, mesi, anni, io direi un accento particolare sull'etica per l'economia. Il diritto internazionale dei diritti umani è sempre più esplicito nel pretendere che certe scienze esatte, fisiche, biologiche, eccetera, rispettino i diritti umani.
Quali eventi del passato recente metterebbe in evidenza?
Negli ultimi decenni, io direi molto molto importante quello che è avvenuto dentro l'Europa con l'abbattimento del muro e con la caduta dei regimi autoritari dell'est europeo. Ci sono state delle testimonianze bellissime. Pensate alla primavera di Praga del 1968. e lì ci fu il sacrificio di Jan Palach. Altri eventi importanti: la cancellazione dell'apartheid in Sudafrica è uno degli episodi, diciamo, della storia dell'ONU positivo che ha avuto successo. Più recenti fatti sono ad esempio quelli accaduti in Tunisia e in Egitto, la primavera araba, e sono dei giovani protagonisti, certo tra difficoltà di ogni genere, perché ci sono vecchie classi governanti che non mollano, non cedono, cercano di riciclarsi eccetera, però i giovani intanto hanno dato dei segnali molto significativi all'insegna di libertà, dignità umana, diritti umani, la revolution de la dignité humaine. Poi, non so, eventi che molto significativi dal punto di vista simbolico, che però spronano ad avere speranza di impegnare. Il premio Nobel dell'ultimo anno, dato, conferito a tre donne.
Donne che hanno ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2011 per la loro battaglia non violenta a favore della sicurezza delle donne e del loro diritto alla piena partecipazione nella costruzione della pace sono
Ellen Johnson Sirleaf, l'attuale presidente della Liberia. È la prima donna nera nel mondo presidente di uno Stato e anche la prima donna eletta capo di Stato in Africa.
Leima Gowi, una pacifista liberiana, organizzatrice del movimento che ha portato alla fine della guerra civile in Liberia nel 2003.
E Tawakkul Kaiman, un attivista yemenita che ha fondato l'associazione Giornaliste Senza Catene e ha avuto un ruolo attivo molto importante nelle proteste del 2011 in Yemen. Il tempo è volato ed è già arrivato il momento della nostra rubrica Oggi sul Divano.
Oggi sul divano.
Finalmente sul divano, l'angolo comodo dei suggerimenti. Il libro che consiglio oggi si intitola Casa di bambola, il breve testo teatrale scritto da Ibsen nel 1879.
È una critica ai tradizionali ruoli dell'uomo e della donna nel matrimonio in epoca vittoriana. Parla di una relazione di coppia, con un finale che all'epoca sollevò molte critiche e scandali.
E poi vi consigliamo il recente libro di Vael Gonim, il blogger che ha lanciato la rivolta di Piazza Tahrir.
Il titolo è Rivoluzione 2.0, il potere della gente è più forte della gente al potere, edito da Rizzoli.
Vi consigliamo anche due film che raccontano di lotte moderne per i diritti umani.
Sean Penn è lo straordinario protagonista di Milk, un attivista impegnato nella lotta per i diritti degli omosessuali. E il film è di Gus Van Sant ed è uscito nel 2008.
Sui diritti delle donne lavoratrici è interessante vedere il recente film We Want Sex di Nigel Cole, ambientato nell'Inghilterra industriale di fine anni 60.
Del mondo di internet, invece, vi consigliamo di consultare il sito valori.it.
È una testata promossa da Banca Etica ed è specializzata nei temi dell'economia sociale, della finanza etica e della sostenibilità. Valori vuole essere un laboratorio culturale per un modello economico e sociale rispettoso sia dell'ambiente che dei diritti delle persone e dei popoli.
E adesso spostiamoci nella nostra piazza virtuale.
Dite sulla tastiera.
Oggi vi chiediamo qual è stato per voi il momento più decisivo e affascinante nella storia per i diritti umani.
Allora rispondo io anche questa volta. Secondo me la diffusione della stampa ha contribuito all'ampliamento delle conoscenze e del sapere, rendendo le persone sempre più consapevoli dei propri diritti o semplicemente ciò che succedeva nel mondo.
Noi invece vi rimandiamo alla nostra pagina Facebook, Archivio Pace e Diritti Umani, dove risponderemo e vi aspettiamo online.
Vi anticipiamo che nella prossima puntata intervisteremo Silvana Albia, cancelliera della Corte Penale Internazionale.
Parleremo di quei luoghi che hanno a che fare con la protezione dei diritti umani. Infatti la puntata è dedicata al WERE.
Tutte le puntate le potete riascoltare in podcast sul sito di radiobue.it
e in replica su Radio Cooperativa sui 92.7.
Ringraziamo Yuri Argentino che ha curato la parte musicale. Ciao a tutti.
Alla
ciao.
Prossima.
Freedom.
Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.